Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, oggi Pubblica non andrà in onda. Al suo posto vi facciamo ascoltare la puntata del 16 ottobre 2024 in cui Lele Liguori ha ospitato il sociologo britannico Colin Crouch. Buon ascolto.
L'ospite di oggi, ve lo presento subito, è il professor Colin Crouch. Buongiorno, professor Crouch.
Buongiorno, un piacere.
Altrettanto, è professore emerito all'Università di Warwick, in Gran Bretagna, sociologo, scienziato della politica. Il professor Crouch per una decina d'anni, tra il 95 e il 2004, è stato anche professore di sociologia all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. 25 anni fa ormai, posso sbagliarmi forse di qualche mese, professor Crouch, lei ha pubblicato uno studio che poi da allora ha rappresentato un must della ricerca sui temi che riguardano la democrazia. Sto parlando del volume Post-democrazia, che appunto un quarto di secolo fa ha descritto la crisi della democrazia, divisa tra una democrazia formale legata al voto, all'esercizio del voto, e una democrazia sostanziale dove si trovano i poteri, i centri di poteri che prendono le decisioni. Allora, per iniziare, professor Crouch, la prima domanda che le faccio, se vale ancora interrogarsi su come si può combattere la post-democrazia. Cominciamo da qui.
Questo tocca a tutti di noi. Dobbiamo organizzarci, dobbiamo fare pressioni sui partiti politici di fare qualcosa contro questa tendenza. Questa non è una cosa facile, perché le cause della post-democrazia non sono la colpa di nessuno. Primamente c'è il problema della globalizzazione, che il livello del potere politico rimane principalmente a livello nazionale, benché il capitalismo funzioni a livello globale. Mm-hmm. Il secondo problema è che noi oggi non abbiamo legami tanti stretti, tanti densi con i partiti politici come nel passato. Il mondo politico arriva molto più remoto da noi. Questi due problemi insieme causano la crisi.
E allora, professore, adesso vorrei venire a un'altra questione. Sulla prima, la post-democrazia è un tributo, no? A uno studio, a un'idea, a un concetto che lei ha elaborato. Ma poi ci sono altre questioni ancora che riguardano appunto un pezzo del nostro vivere presente, ed ruotano attorno ad una domanda che lei in qualche modo si è posto e ci ha posto qualche anno fa. Anche qui risaliamo a una decina di anni fa, se non sbaglio, e cioè il titolo di un libro che lei ha pubblicato nel 2013, che nella versione in italiano suonava grosso modo così: quanto capitalismo può sopportare la nostra società, le nostre democrazie? Questo titolo, professore, non si ritrova invece nella versione originale del suo lavoro del 2013, che era qualcosa come Making Capitalism Fit for Society. Un po' lo traduco così, un po' spannometricamente: come è possibile adattare il capitalismo alla società? Allora, la cosa che le chiedo è: perché è importante oggi chiedersi ancora quanto capitalismo le società possono sopportare, visto che il peso del capitalismo ha schiacciato molte cose delle nostre esistenze, professor Crouch?
Sì, ma oggi sembra che il capitalismo post-industriale, il capitalismo di oggi, un capitalismo di servizi, alta tecnologia, globalizzata, produca molto più diseguaglianza che la società tarda industriale, come abbiamo visto negli anni 60, 70, 80, perché siamo in una società società con molto più disuguaglianza, i ricchi divengono molto, molto, molto più ricchi che tutti gli altri. Questa ha due conseguenze importantissime per il ruolo del capitalismo nella società. Primamente, c'è un nuovo livello della povertà, anche nei paesi ricchi, creato per questa disuguaglianza. Secondamente, chi arriva molto ricchi, come questi principi dell'alta tecnologia, Elon Musk, questi hanno tanto sono tanti ricchi che possono avere un'influenza enorme sulla politica. È molto difficile che i governi confrontino ricchezze di questo tipo. Questo vuol dire che possono richiedere politiche della parte dei governi che le fanno anche più ricchi. Dunque siamo in una spirale cattiva. Mm-hmm. Questo è il problema di oggi.
Quindi, professore, mi sembra di capire che, adesso io semplifico molto, ma che di questo capitalismo nella sua versione attuale, no? Quella che prende il nome del neoliberismo, meno ce n'è e meglio è, ne abbiamo bisogno forse zero di questo capitalismo come lei lo ha descritto, il capitalismo di oggi, quello legato ai servizi, alla tecnologia, il fatto che produca disuguaglianze sempre più dure e forti, il fatto che i ricchi poi siano sempre più influenti sulla politica grazie al potere delle loro ricchezze. Allora, quanto capitalismo può sopportare la società? Io rispondo, avendola ascoltata, zero.
Non dobbiamo dire così, perché non capiamo come organizzare l'economia senza il capitalismo. I progetti per fare economie diverse sono tutti falliti. Dunque dobbiamo lavorare al compito di domesticare ancora una volta il capitalismo. Dobbiamo creare un'economia capitalistica più vera, perché questo tipo di capitalismo rompe due regole importantissime per un buon capitalismo. Primamente, ci sono queste tendenze monopolistiche che rompono il mercato stesso. Secondamente, questa influenza tra economia e politica anche rompe le regole del mercato. Dunque un capitalismo più vero, più stretto, sarebbe qualcosa meglio che abbiamo. Ma questo non finisce il problema, perché il capitalismo del mercato ha anche i suoi problemi. Ma in questo momento il problema più importante è questi livelli di disuguaglianza e del monopolo.
E dei monopoli. Professore, ma una cosa che si vede da questo punto di vista è che se il capitalismo di per sé, anche per come lei ce lo ha raccontato adesso dall'inizio della trasmissione, se questo capitalismo in qualche modo ha delle sue tendenze, tende ad esempio a produrre disuguaglianza in maniera molto grave, tende a concentrarsi nei poteri fino a far diventare alcuni settori dei veri e propri monopoli, cioè dove c'è uno che fa da padrone, decide un po' per tutti. A fronte di queste tendenze del capitalismo, in molte situazioni la politica sembra adeguarsi, no? Quando noi assistiamo a processi di riforma della politica, delle istituzioni politiche, pensiamo a quello che succede qui in Italia e la soluzione che è stata adottata da chi l'ha proposta quella riforma, cioè il governo, la maggioranza di destra, è una riforma dove la figura del capo è una figura del capo che decide un po' per tutti, quindi c'è una struttura verticistica che viene creata, sembra essere creata apposta, professore. La politica si fa verticistica perché così riesce a parlare meglio con l'economia e la finanza, che già verticistica è di suo.
Forse, ma secondo me il problema principale qui è tendenze puramente politiche, tendenze verso un nuovo tipo di populismo radicato nel razzismo e xenofobia. Questa tendenza, ci sono rapporti tra i problemi del capitalismo monopolistico, è la politica populistica. Ma ci sono anche tendenze puramente politiche che causano questi problemi. Sarebbe possibile anche che in questo tipo di capitalismo di avere una democrazia più forte che vediamo adesso. Mm. Il problema del crescimento di questo nuovo populismo è qualcosa in sé, un problema in sé.
Professor Crouch, c'è ancora una questione che abbiamo ascoltato molto, no, in questi tempi, e in particolare in questi tempi di guerre, cioè il legame, il rapporto che c'è tra due concetti: uno, quello di cui lei ci ha parlato finora, cioè il tema della democrazia, e l'altro invece un concetto più geopolitico, geografico, inizialmente quello dell'Occidente. Allora io le chiedo se si può criticare l'Occidente, i suoi errori, senza mettere in discussione la democrazia, perché spesso ci si sente un po' pressati, premuti, attenzione, perché se criticate l'Occidente in questo modo scalfite, fate del male alla democrazia, rischiate di trascinare entrambe le cose, come dire, in un angolo buio. L'Occidente può essere criticato senza che venga messa in discussione la democrazia, che in questo pezzo di mondo molti ritengono sia nata appunto nell'Occidente? Professore, cosa ne pensa?
Sì, questo è un paradosso, perché noi abbiamo nell'Occidente abbiamo una democrazia sempre più debole, ma rimaniamo la parte del mondo con una democrazia più forte. Dappertutto nel resto del mondo la democrazia arriva anche più debole, perché vediamo fuori dell'Occidente che cosa c'è per la democrazia. Giappone, se non fa parte delle occidentali, è una democrazia che funziona, ma non è tanto forte. L'India era il modello eccellente della democrazia nel terzo mondo da decenni, ma adesso la democrazia di indiana scende in un buio di dittatura. Le tendenze verso la democrazia che abbiamo visto nell'America del Sud negli anni 90, questi tutti sono in un tipo di crisi. La Cina e la Russia divengono anche poteri molto importanti del mondo, ma hanno mancanza totale della democrazia. Dunque, in principio, un mondo più multipolare che nel passato, quando avevamo solo di due poli, Stati Uniti e Unione Sovietica, questo non è un mondo multipolare, è in principio molto meglio che questo duopolo del potere. Mm-hmm. Ma il problema è che nessuno tra questi nuovi poli hanno una democrazia. E questo, dunque, la nostra democrazia debole nell'Occidente sono i soli esempi. Questa è una tragedia del nostro tempo.
Professore, voglio restare ancora sul tema dell'Occidente e le cito un suo collega francese, che è stato tra l'altro ospite di questa trasmissione la settimana scorsa. Si tratta di Emmanuel Todd, che ha scritto di fatto che, secondo lui, l'Occidente è stato sconfitto, ha perso una partita. La crisi che più profonda che c'è in Occidente, quella che riguarda, secondo Todd, gli Stati Uniti, la ritiene addirittura Todd una crisi irreversibile, e riguarda soprattutto, lui analizza i livelli educativi in quel paese che calano fortemente, dice Todd, la modifica di alcuni valori familiari su cui quella società era incardinata, dice Todd, quella modifica ha rappresentato un indebolimento della stessa struttura dei valori familiari negli Stati Uniti. Quindi sostanzialmente il sociologo francese dice: gli Stati Uniti stanno trascinando l'Europa nella sconfitta di tutto l'Occidente. Che cosa ne pensa anche della radicalità di questo pensiero, professor Crouch, di Emmanuel Todd?
Inizialmente dipende dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Se vince Trump, arriveremo a un punto molto, molto pericoloso, non solo per la democrazia, ma per la società. Ma la lezione principale di tutto questo è serve che l'Europa cerchi un posto molto meno dipendente dagli Stati Uniti. È vero che l'Europa oggi è spaccata, ma è molto problemi, ma i paesi europei devono trovare una vita molto più indipendente degli Stati Uniti, benché Trump sia un'altra persona arrivi come presidente, perché che cosa dice Todd sul caso americano è vero. Perché l'Europa è sotto questa egemonia degli Stati Uniti perché dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo era 70, 80 oggi fa. Non abbiamo bisogno più di questa dipendenza. Mm-hmm. Dobbiamo trovare una nuova strada. Dunque, quando diciamo l'Occidente è sconfitto, ma la storia non finisce, la storia continua, e tendenze che vediamo oggi forse non continuano. È possibile che arriveranno modi diversi di oggi, non è la fine della storia.
No, ecco, e su questo lei fa benissimo a tentare di rassicurarci. Allora io voglio rilanciarla con un'ultima domanda, professore, prima di salutarla, professor Colin Crouch. La visione più generale possibile di quello che sta accadendo, forse anche un po' troppo semplificata e semplificatoria, e cioè le chiedo di dirmi che cosa ne pensa di un'espressione di questo tipo. Cioè oggi noi viviamo in una specie di interregno, no? Da un lato c'è un lento scivolamento verso le cose brutte del passato, ritorniamo alle guerre, per alcuni paesi quelle guerre non sono mai finite, tra l'altro, ritorniamo alle guerre, ritorniamo ai nazionalismi, ritorniamo ai protezionismi che si vengono ancora sbandierate, no? Come una chiave di successo in economia. Questo dietro di noi, alle nostre spalle, davanti a noi invece abbiamo un precipizio prossimo venturo che è la questione climatica per questo pianeta. E allora come se ne esce da questo interregno, no? Diabolico, forse è l'espressione sbagliata dire diabolico, perché non c'entra per niente nessuna entità diabolica, questa è tutta roba umana, ma come se ne esce da questo interregno, professore? Il passato che ci ritorna addosso e il futuro che è l'orlo di un baratro.
Sì, c'è un combattimento adesso, perché ci sono tendenze, come ha detto lui stesso, verso una deglobalizzazione, un protezionismo, un nazionalismo che cresce quasi dappertutto. Queste sono tendenze per girare la schiena contro, girare la spalla contro un futuro globalizzato. Ma la crisi del clima rende assolutamente necessario che abbiamo collaborazioni internazionali. Non è un nazionalismo non può escludere la crisi del clima, perché l'inquinamento non porta passaporti. Non è possibile di dire all'inquinamento non potete entrare qui. È assolutamente necessario che abbiamo collaborazioni molto molto strette e densi, con livelli di fiducia tra paesi, tra gruppi di paesi. Se torniamo in un mondo più nazionalistico, un mondo più protezionismo, manchiamo assolutamente questo bisogno. Dunque ci sono due direzioni in fronte di noi. C'è le domande necessarie per una più stretta collaborazione tra nazioni e all'altra parte un nuovo nazionalismo. E questo combattimento deve... ci sono due possibilità, possiamo andare in due modi diversi, e da questi arriverà la risposta alle questioni in quale direzione procediamo. E in questo momento questo futuro è impossibile da vedere, non si sa.
Con questo grande interrogativo che il professor Colin Crouch ci lascia al termine però di un ragionamento, io la saluto, professore, la ringrazio tantissimo per essere stato qui con me stamattina, per essere ritornato ai microfoni di Radio Popolare. Buona giornata e a presto, ci risentiremo di sicuro presto, professor Crouch.
Arrivederci e grazie per le conversazioni, molto interessanti.
Bene, grazie soprattutto a lei. Professor Colin Crouch, dicevamo, scienziato della politica, sociologo, ha lavorato e studiato e insegnato anche qui in Italia tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. L'interrogativo che ci siamo posti, uno di quelli che ci siamo posti stamattina e che abbiamo girato tutti quanti al professor Colin Crouch, uno di questi riguardava quel quanto capitalismo possono sopportare oggi le nostre società, con ciò che rappresenta oggi il capitalismo e con ciò che sono oggi le nostre società. E quella domanda è stata anche la boa di una serie di brevi interviste poco più di una settimana fa in occasione del Festival dell'Economia Critica che si è svolto alla Fondazione Feltrinelli, di cui Radio Popolare era media partner. E allora, nei tanti incontri che ci sono stati in quelle due giornate, alcuni di questi incontri sono stati segnati da quella domanda. Io ho rivolto alle persone che ho incontrato lì del festival, economisti, economiste, ho rivolto sostanzialmente la stessa domanda, cioè quanto capitalismo, appunto, le società oggi possono sopportare, qual è il peso che il capitalismo nella sua versione neoliberista porta dietro, no? e preme sulle società stesse. E allora sentite alcune di queste risposte che ho raccolto.
Allora, io sono Guido Alfani e sono un professore di storia economica presso la Università Bocconi di Milano.
Quanto capitalismo nella versione neoliberista può ancora sopportare la nostra società, la nostra democrazia?
Ecco, per l'appunto la domanda è quanto e quale capitalismo può ancora sopportare, perché il capitalismo che si sta delineando oggi è fondamentalmente un capitalismo che si è dimenticato che cercare di moderare il proprio lato oscuro, come tante cose che hanno l'uomo al centro, anche il capitalismo ha chiaramente un lato oscuro, e che, fino a un certo punto della nostra storia è stato contenuto perché c'era un'alternativa, quindi diciamo finché il capitalismo occidentale ha avuto la sfida anche ideologica posta all'Unione Sovietica, fondamentalmente ha dovuto cercare di limitarsi, di evitare ad esempio un'eccessiva disuguaglianza. E quelli erano anche peraltro gli anni in cui sulla scena politica, ed era fondamentalmente una aspirazione bipartisan, non era legata a un lato o all'altro, si riteneva che comunque quei capitalisti, ma quelli veri, cioè i grandissimi capitalisti, dovessero tendenzialmente stare fuori almeno dalla politica. Quindi.
Sono Lucrezia Fanti, economista, ricercatrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Quanto capitalismo può sopportare la nostra società, le nostre democrazie? Capitalismo nella versione neoliberista?
Allora, questa domanda sicuramente ci riporta a un'annosa questione, cioè la questione rivoluzionaria contro la questione riformista, no? Quindi abbiamo delle risposte estreme. La prima risposta è quella rivoluzionaria: zero. Quanto capitalismo possiamo sopportare? Zero. Le risposte intermedie chiaramente richiedono di ripensare a un meccanismo di coordinamento, di regolazione, si direbbe, no? Sovrastrutturale, quindi istituzionale, statale, tale per cui si riesca ad avere una soluzione socialdemocratica, una soluzione di socialismo di mercato in qualche modo, comunque insomma delle soluzioni che prevedono una certa giustizia sociale.
Fabrizio Barca, Forum Disuguaglianza e Diversità.
La domanda è: quanto capitalismo la nostra società può sopportare, quanto è in grado ancora di reggere?
Lo possiamo supportare se, anche tanto, se la democrazia ritira sulla testa. Il capitalismo ha una caratteristica, è flessibile, molto malleabile. Quando pagavamo un calciatore in Gran Bretagna 65 sterline a settimana, perché era il salario medio, il calciatore britannico di una società privata di calcio correva quanto corre oggi, che ne prende 100.000 volte tanto. Vale per i manager, per i tassi di profitto. Marx diceva che il primo sfruttato di un capitalista è il capitalista stesso, che in nome del fatto che poi controlla lui o lei diventa matto. Noi abbiamo cessato di premere sul capitalismo, abbiamo cessato di pensare attraverso la governance, la democrazia si è raccontata, hanno raccontato loro che la democrazia non era adeguata, noi abbiamo smesso di combattere, non abbiamo smesso di far sentire la voce, dobbiamo rincalzarlo. Il capitalismo è anche in grado di tollerare aree di non capitalismo che esistono tuttora, ignorate, non guardate, quindi il tema è di rapporti di forza. Il tema difficile in questo momento è di recuperare, stato che gli abbiamo dato uno spazio enorme, una ricchezza gigantesca che loro esercitano e che influenza attraverso il lobbying e la politica e tutto, e di come recuperare. Non sto dicendo che è facile farlo, non sto neanche dicendo che avverrà in modo come incruento, sto dicendo che possiamo sopportarlo il capitalismo.
Queste dunque sono le opinioni, alcune delle opinioni che ho raccolto una settimana fa, 10 giorni fa, al Festival dell'Economia Critica, da alcuni studiosi che avete sentito, si sono presentati. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica. Ci sentiremo domani a partire dalle 11. Come sempre, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.